Le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Sfruttamento di operai cinesi in subappalto, la procura di Milano chiede ai grandi marchi della moda se hanno fatto i controlli dovuti, ancora una volta persone costrette a vivere negli opifici e a lavorare 7 giorni su 7 con paghe da fame. Bilancio regionale, la Corte dei Conti promuove la Lombardia ma con molte riserve, dai trasporti alla sanità sono tante le criticità che l'organo contabile imputa alla Giunta Fontana. Per dire basta a sovraffollamento, celle caldissime e carenza di organico. Una notte in presidio davanti a San Vittore in nome della dignità di detenuti e detenute. La procura di Milano si è presentata questa mattina nelle sedi di una decina di marchi, tra i quali Chanel, Brunello Cucinelli, Bulgari e Moncler, per chiedere l'esibizione di documenti che attestino l'idoneità dei modelli organizzativi a prevenire i fenomeni di sfruttamento della manodopera e di caporalato. Nessuna di queste società al momento è indagata. Nelle ispezioni che sono state fatte poi il 14 maggio scorso, i carabinieri avevano trovato in un capannone di moda fashion style Apero, nel milanese, operai cinesi in nero, senza permesso di soggiorno, con macchinari privi di meccanismi di sicurezza, i lavoratori che erano sottoposti ad alloggi degradanti, messi a lavorare anche nei giorni festivi, ridotti in schiavitù. Un presidio in Piazza della Scala per difendere gli spazi sociali di Milano argina un modello che porta sempre più disuguaglianza ed emarginazione, soprattutto per le fasce più deboli della cittadinanza. C'è stato oggi pomeriggio, lanciato dal Centro Sociale Cantiere e altre realtà antagoniste, dopo lo sgombero 2 giorni fa di Sox. Sentiamo Elena, una delle attiviste del cantiere.
È una delle tante iniziative in un calendario che diverse realtà sociali di Milano stanno costruendo anche insieme, per dire una cosa molto semplice: giù le mani dalla città, giù le mani dagli spazi sociali. Questo perché sappiamo che viviamo in una città in cui il modello Milano è quello dei signori del mattone, per cui ad essere attaccata è complessivamente la possibilità di una vita degna in questa metropoli, che ovviamente riguarda le persone che in primis animano gli spazi di movimento, ma riguarda un po' chiunque si veda veramente minato e compromesso, per esempio il diritto alla casa e all'abitare, per i prezzi vertiginosi degli affitti che salgono, per un caro vita che genericamente sale, per le case popolari che cadono a pezzi ma senza che nessuno intervenga per sistemarle. Ecco, in questo contesto ci sono anche dei contesti abitativi, come per esempio Conte Rosso 20, che rischiano di essere sgomberate quest'estate, ma che sono semplicemente paradigmatiche di un'emergenza abitativa che in questa città potrebbe trovare soluzioni, come le occupazioni abitative dimostrano, riempiendo i vuoti, lo sfitto e l'abbandono, no? E magari anche addirittura ristrutturando quello che il pubblico non ristruttura, ma che invece vengono punite proprio per non lasciare il posto all'idea che sì, si possa fare un modello Milano differente.
Chiedevano la stesura di un protocollo scritto con Aler per avere un quadro completo dei lavori e garanzie sui passaggi da casa a casa, ma dopo l'incontro di oggi col presidente di Aler Milano, Alan Rizzi, gli inquilini delle case popolari di via Lulli Porpora continuano a vivere nell'incertezza. A fine settembre, atteso l'inizio degli interventi di riqualificazione, gli abitanti, in gran parte anziani e persone con fragilità, ancora non conoscono il loro destino. Giovanna Ferramosca fa parte del comitato inquilini Lulli Porpora.
Mi aspettavo qualcosa di più, quindi anche magari semplicemente fissare una prossima data per un incontro e poterci chiaramente avere un protocollo di intesa in mano, che sono un minimo di garanzie, perché la nostra popolazione all'interno del quartiere è una popolazione molto fragile.
I vostri timori quali sono?
Purtroppo noi non abbiamo neanche ricevuto una comunicazione scritta, ci siamo incontrati e confrontati, però non abbiamo portato a casa molto, se non ci hanno detto come poter acquisire la documentazione tecnica. Loro sostengono che una volta terminati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione abbiamo la possibilità a spese loro di rientrare, però parliamo di aria fritta, perché tutti conosciamo cosa vuol dire fare un trasloco.
La speranza adesso qual è?
Che ci ascoltino e che attuino questo cantiere a rotazione per un lavorare bene loro e non noi sostanzialmente, perché i progetti vanno solo rivisti. È vero che c'è un SAL, uno stato d'avanzamento dei lavori, però intanto se avessero fatto un percorso partecipato probabilmente non saremmo a questi livelli che i cantieri devono partire, che non si sa nulla, noi dobbiamo ancora attuare qualsiasi possibile strategia.
La prossima settimana inizia in Consiglio regionale la discussione sul bilancio. Oggi la Corte dei Conti ha espresso il suo giudizio di parificazione, così viene definito tecnicamente, sul provvedimento e nonostante l'ottimismo di Attilio Fontana, che ha commentato parlando di un buon giudizio sull'operato della sua giunta, in realtà l'organo contabile ha evidenziato diverse criticità. Pietro Bussolati è consigliere regionale del PD e capogruppo in Commissione Bilancio.
L'elemento più interessante è che la Corte punta il dito sul fatto che Regione Lombardia sta esaurendo tutte le risorse per politiche di breve periodo. In particolare ha puntato il dito sull'utilizzo anche della cassa sanitaria, che sono soldi che sono accantonati per grandi investimenti sanitari, dovrebbero essere usati per nuovi ospedali, non solo, per invece investimenti di breve periodo. Forse qualcuno si ricorderà che gli investimenti che la Regione sta facendo sono quelli della famosa legge Mancia, cioè uno spezzettamento di piccole risorse per rifare tetti di cimiteri, marciapiedi, rotonde. Eppure, come dice la stessa Corte, servirebbe davvero che ci fossero programmazione e investimenti oculati, perché c'è un'erosione dei salari reali, quindi una perdita di potere d'acquisto da parte dei lombardi, la Corte lo dice. Dice anche che aumentano le disuguaglianze, anche territoriali, dentro la Lombardia, e il sostegno alla natalità, che è sempre più limitato con un deserto demografico che aumenta. La Corte dice anche che serve, anche per questo, una politica di integrazione dell'immigrazione sana e oculata e intelligente rispetto anche alle richieste del mondo del lavoro. Quindi diciamo che la Corte ha messo in evidenza tutta una serie di politiche su cui noi come opposizione di centrosinistra battagliamo da anni, spesso inascoltati dalla Regione. E la Corte dice anche che sui fondi europei la Regione è l'ultima come capacità di spesa tra le regioni più sviluppate d'Europa. Quindi un giudizio sicuramente non positivo, che in tante ombre, a fronte di un'economia della Lombardia che tutto sommato tiene, ma servirebbe che anche la Giunta facesse la sua parte per ridurre le disuguaglianze della nostra regione.
La Corte Costituzionale ha bocciato il ricorso contro il decreto con cui il governo Meloni aveva qualificato la Fondazione Milano Cortina come ente di diritto privato. La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità perché, si legge nella sentenza, erano basate su un'erronea ricostruzione del quadro normativo. Per i giudici in sostanza è sbagliato il presupposto interpretativo, perché la natura privatistica della Fondazione era già previsto da una legge del 2020, di cui il decreto del governo del 2024 era solo una sorta di conferma. Il ricorso era stato presentato dalla GIP di Milano, Patrizia Nobile, che aveva valutato che l'intervento del governo, arrivato quando la Procura di Milano aveva aperto un'indagine su alcuni appalti olimpici per il reato di turbativa d'asta, avesse sostanzialmente bloccato il lavoro della magistratura. Inizierà tra poco più di un'ora, alle 21, proseguirà tutta notte fino alle 6 di domani mattina il presidio ai giardini Marco Pannella davanti al carcere di San Vittore, promosso da diverse realtà che si occupano dei diritti delle persone detenute. Ci ha spiegato le ragioni Federica Valcauda, tesoriera di Europa Radicale.
Bisogna sottrarre l'indifferenza che c'è nei confronti delle carceri. Il tasso nazionale di sovraffollamento è arrivato al 139%, che per capirci è paragonabile ai tempi della sentenza Torreggiani, dove l'Italia era stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il 139% di sovraffollamento. Abbiamo un 24% detenuti che sono in custodia cautelare, quindi in attesa ancora del primo grado di giudizio. Quindi è un numero questo elevatissimo che, se non ci fosse, ovviamente diminuirebbe il sovraffollamento e farebbe sì che i detenuti potessero vivere in condizioni dignitose. Per noi radicali ovviamente le condizioni e la dignità delle carceri è la misura anche della democrazia, no? Di uno Stato. Daremo tutti i dati di quella che è una situazione ormai inaccettabile, su cui bisogna insistere.
Domani nona udienza del processo Idra contro il sistema mafioso del cosiddetto consorzio tra gli esponenti dell'Andrangheta, di Cosa Nostra e Camorra. Domani verrà ascoltato per la terza udienza consecutiva il collaboratore di giustizia William Cerbo. Nell'ultima udienza di ieri il pentito ha parlato in questo modo delle relazioni tra mafiosi ed esponenti politici.
Vabbè, come tutti noi, chiaramente, quando sei in questo ambiente, avere vicino personaggi della politica, oltre a essere un vanto a livello così, diciamo, di presentazione, ne trae benefici, chiaramente, che io ti faccio salire, ma tu poi mi fai lavorare le mie persone, poi tu mi fai prendere il cantiere X. Però se lei mi chiede il perché, io le ragiono come ragiona, diciamo, una persona in un determinato ambiente. Quindi avere vicino un politico è un'ottima cosa.
È rientrato oggi lo sciopero indetto da alcune sigle sindacali di base nel magazzino BRT di Cinisello Balsamo. Dopo due giorni di proteste dei lavoratori, la società in appalto che gestisce il magazzino ha aperto alle richieste dei sindacati sul rispetto delle norme di sicurezza. Sentiamo Salvatore Tomaselli di USB Logistica che ha seguito la vicenda.
La merce che era destinata a Bovisa è stata smistata negli altri impianti milanesi e questo ha creato un riempimento di questi magazzini che li ha portati a non rispettare le norme di sicurezza, cioè estintori non raggiungibili, uscite di sicurezza bloccate, bancali accatastati uno sopra l'altro. Insomma, noi capiamo che c'è stato un problema in Bovisa, però non devono essere poi i lavoratori, che fortunatamente in Bovisa non ci sono state vittime, ma non vogliamo che cada il rischio su altri impianti, su altri lavoratori. Cinisello Balsamo, uno di questi, poi le zone di Brescia, Cazzago San Martino, il magazzino di Landriano nel Pavese e anche quello in Milano Mecenate in centro sono stati particolarmente, diciamo, colpiti da questa ondata di materiale e stanno subendo le stesse condizioni. Purtroppo anche dobbiamo aggiungere che i magazzini di BRT sono degli impianti tutti piuttosto vecchi e quindi già con le norme di sicurezza si fa veramente fatica a lavorare negli impianti, a rispettarle tutte. I lavoratori in questo caso rischiano la loro salute a causa di scelte aziendali di non investire in infrastrutture e in sicurezza.
La presenza di un centro aiuto alla vita era il tanti abortista nell'ospedale di Cantù, l'unico che pratica interruzioni di gravidanza in tutta la provincia di Como, è finita davanti al TAR. Sentiamo il servizio.
Si è svolta la prima udienza al TAR della Lombardia per il ricorso presentato da CGL, ARCI, ARCI Gay e Medicina Democratica, con il supporto della rete comasca femminista e transfemminista Intrecciate, contro la SST Lariana ed il Centro Aiuto alla Vita di Mariano Comense, in merito alla scelta dell'azienda sanitaria di destinare uno spazio pubblico nell'ospedale di Cantù, l'unico in tutta la provincia in cui si praticano le interruzioni volontarie di gravidanza, all'associazione in questione, che invece ha tra le proprie attività il contrasto a questo tipo di scelta. Dopo la vittoria di un ricorso simile, intentato dalla CGL e altre associazioni per la cosiddetta stanza dell'ascolto all'ospedale Sant'Anna di Torino e successivamente impugnato dalla controparte, anche in Lombardia si chiede al Tribunale amministrativo di dirimere sulla questione. In attesa del giudizio in merito, le parti ricorrenti continuano a lavorare nel territorio comasco per sensibilizzare l'attenzione pubblica sul diritto all'autodeterminazione, sul corpo e le scelte delle donne, in libertà e sicurezza, così come garantito dalla legge. In proposito, la rete Intrecciate sarà presente venerdì 17 luglio alla festa dell'Unità al Parco del Bersagliere di Cantù. Sara Sostini, Ecoinformazioni Como.
Le previsioni del tempo a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
L'anticiclone africano raggiunge ancora il nord Italia, ma le Alpi sono interessate dal transito di aria a tratti più instabile sull'Europa centrale con possibili temporali. Quindi le previsioni per le prossime ore: soleggiato ma con alcuni temporali lungo le Alpi in serata. Nella seconda parte della notte transito di temporali più intensi e diffusi che da Alpi e Prealpi potrebbero interessare localmente anche l'alta pianura. Per la giornata di domani venerdì, soleggiato e caldo con le massime tra 31 e 33 gradi. Al mattino residua nuvolosità su Alpi e Prealpi con ancora qualche rovescio su Orobie e Valtellina. Dal pomeriggio nubi cumuliformi sui rilievi e ancora qualche temporale serale possibile sulle Alpi.
Le 22 minuti è tutto, Metro Regione ritorna domani sera. Una buona serata da Luca Parena e Alessandro Braga.